Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Nemo profeta in patria. Nessuno è profeta in casa sua. La pagina del Vangelo di oggi è significativa perché all'inizio del suo percorso di Vangelo, quando Gesù proprio sta immaginando con l'entusiasmo dei primi giorni la possibilità di portare la buona novella fino ai confini della terra, c'è un immediato impedimento, un blocco proprio in casa sua, tra la sua gente, a Nazareth di Galilea. Proviamo a capire questo avvenimento e contestualizziamolo all'interno della vicenda sia del racconto evangelico, ma tentiamo di riportarlo all'attualità dei nostri giorni, come sempre facciamo. Tentiamo di ripercorrere l'emozione e le contraddizioni di questo avvenimento e ne facciamo una lettura che poi possa in qualche maniera introspettivamente leggere anche la nostra difficoltà in ragione della nostra fede ad essere profeti in casa nostra. Se vi ricordate, il Vangelo di Marco che abbiamo letto in queste domeniche, nelle ultime due, fanno riferimento ad una relazione che non necessariamente è stretta, conseguenziale, ma c'è una relazione, perché il Signore Dio e il Maestro di Galilea non hanno bisogno del consenso degli uomini per manifestare la loro potenza, quindi per fare i loro miracoli, prodigi. Beh, però il Vangelo sembra percorrere questo indirizzo, e cioè c'è una relazione non di dipendenza ma di dialogo tra l'intervento di Gesù e la fede. Vi ricordate il prodigio della tempesta sanata di due settimane fa, quando la paura della morte aveva preso il cuore dei discepoli e avevano rimproverato il Maestro che sembrava dormire sulla loro vicenda, come noi spesso rimproveriamo a Dio di essere in silenzio rispetto alle nostre domande? Qual è la reazione di Gesù? Ma non avete ancora fede? E qual è la risposta o l'indicazione che dà Gesù all'emorroissa che viene bloccata nella sua perdita di sangue toccando soltanto il lembo di un mantello domenica scorsa? O la guarigione, la resurrezione della figlia del capo della sinagoga Jair? La tua fede ti ha salvato. In altri termini, il prodigio che Gesù opera è dato anche per la possibilità che colui che lo riceve lo cerchi, si sforzi di cercare il Dio che vuole e non può fare altro per amore che intervenire, cioè la porta aperta all'iniziativa di Dio. Non è pedagogia divina scassinare case, lui entra là dove gli si dà la libertà di entrare. Solo Paolo viene scaraventato giù da cavallo. Normalmente la conversione è fatta di un Dio che chiama, che aspetta un uomo che risponde. Così anche il prodigio: va, la tua fede ti ha salvato. Ora lui arriva a casa propria, arriva a Nazareth di Galilea, la gente lo conosce bene, conoscono suo padre, conoscono sua madre, hanno vissuto quella normalità confidenziale per 30 anni, sanno tutto di Gesù. In un piccolo borgo, in una piccola città, si conoscono tutti e tutti sanno di tutto. E Gesù arriva lì, quasi con un'improvvisata, perché sanno di Gesù quello che è pubblico, ma non quello che è spirituale, quello che è profondo, quello che ha colto in se stesso e ha tenuto in segreto. E arriva nella sinagoga di casa sua, la gente lo conosce, dice le stesse cose che ha detto qualche tempo prima in altre città. E badate bene che nelle altre città della Giudea non hanno una simpatia particolare per i Galilei, tant'è vero che dicono: che cosa può venire buono, bene dalla Galilea? Però lo ascoltano il Galileo e rimangono stupiti perché insegnava con autorità. Va in casa propria, dice le stesse cose, e invece di muovere entusiasmo, invece di provocare per le cose che dice, su questo dobbiamo fare attenzione, invece di emozionare per quello che dice, che sono cose vere, la gente non sta a sentire i contenuti, dice: ma da dove scende? A rovene vista. Ma chi è? Ma come si permette? Ma anche se non sappiamo di quale mestiere faceva, mica è figlio di un capo, mica... non è assolutamente attratta la folla dalla qualità e dalla profondità dell'insegnamento, quanto piuttosto da quella conoscenza preconcetta. Siccome io ti conosco, questi insegnamenti sembrano una presunzione tua nei nostri confronti. Il dolore del maestro e la sorpresa sono uguali, a tal punto che il testo di Marco dice: la loro incredulità non permise a Gesù di fare i prodigi che avrebbe voluto fare. Ora c'è una prima riflessione da fare, Molto spesso noi non consideriamo quanto è importante per la trasformazione della nostra vita avere fiducia in Dio. Noi non lo consideriamo che il primo miracolo in assoluto, anche per cogliere la forza del Vangelo, anche in momenti di difficoltà, anche quando le cose sembrano andare in una direzione diversa da quella che noi pensiamo dovesse andare, avere fede in Dio, avere fiducia in Lui, rende la nostra vita diversa, la apre a scenari inimmaginabili. Ci sono miracoli che produce la fede, perché Dio entra se noi gli permettiamo di entrare. Miracoli inauditi, che non sono immediatamente quelli che il gusto, l'olfatto e il tatto vorrebbero che per noi si realizzasse, cioè quelli che immediatamente dicono il prodigio di una fisicità che ritrova la propria salute e la propria armonia, che pure questo è legittimo. Ma c'è, in ragione della fede, un miracolo inaudito che si chiama armonia del cuore, che si chiama ascolto della bellezza di Dio dentro di noi, che si chiama comprensione del senso della nostra vita. E Dio questi miracoli li fa a chi però gli permette di entrare. La profezia, la sua parola, se io lo accolgo, rende inimmaginabile di bellezza il mio percorso, a condizione però che io lo lascio entrare. Ma cosa significa lasciarlo entrare? Perché tutti quanti noi che stiamo qui in qualche modo immaginiamo che non abbiamo nessun limite all'ingresso di Dio nella nostra vita. D'altronde, se stiamo qui è perché abbiamo fatto una scelta, vogliamo che Dio entri nella nostra vita. Ma che significa farlo entrare? Avere un assenso intellettuale alla sua presenza dentro di noi, mi pare il minimo visto che stiamo qua. Avere un'apertura di concessione al sacro nella nostra vita, e questo pure mi pare scontato visto che siamo qua. No, io ritengo che per far entrare Dio nella nostra vita e per poter fare in modo che Cristo operi i miracoli in noi e che la sua profezia trovi collocamento nella nostra vita, bisogna aprirgli la porta. E per aprirgli la porta, cioè non tenerla chiusa, bisogna avere le condizioni per cui il lucchetto venga rimosso. E il lucchetto viene rimosso quando lui stesso dice: io vengo da voi e metto tavola dentro di voi, se dentro di voi c'è uno sposalizio, c'è un'apertura alla vita, c'è una predisposizione alla festa. Anche questo in qualche maniera può essere in qualche modo un fatto scontato. Predisposizione alla festa può essere, come dire, un'ampiezza di solarità nella nostra vita, benché le contraddizioni, un'apertura alla possibilità concreta di leggere l'iniziativa nella mia vita come un'iniziativa salvifica. Ma che significa aprire la porta? C'è un passo che forse mi può aiutare a capire cosa significa fino in fondo essere uomini di fede. Ed essere uomini di fede, cioè avere fiducia, in modo che Dio possa agire dentro di te e avere la predisposizione, la capacità di accoglierlo, significa educarsi all'accoglienza di Dio. Essere predisposti a fare in modo che Lui arrivi e non lo lasci passare, ma che lo acchiappi, quasi come volerlo afferrare nel momento in cui Lui passa nella mia vita. E Lui dice: io avevo fame e mi avete dato da mangiare, io avevo sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato. Signore, ma quando mai? Quando avete aperto la porta. Quando avete aperto la porta. Voi avete aperto la porta e io sono entrato. Ogni volta che avete fatto una di queste cose, ai miei fratelli più piccoli l'avete fatta a me, avete aperto la porta. Avete aperto la porta a quelli che non avevano posti dove entrare. Non ci sono altri termini per chi crede e dice di avere fede, se non trasformare la propria vita in apertura a Dio e in accoglienza agli altri. Non ci sono altre categorie del credente che ha fiducia in Dio se non quella di rendere come categoria fondamentale delle sue scelte non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Il credente apre la porta a Dio se fa della profezia il suo statuto fondamentale: non fare agli altri quello che non vuole sia fatto a te. Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Non ci sarà nessuna legge dello Stato che ti può permettere di cambiare mentalità rispetto a quello che è lo statuto fondamentale del tuo principio di fede. Ogni uomo è mio fratello, perché non posso fare agli altri quello che non voglio sia fatto a me. Non c'è nessuna verità democratica che sia più importante di una verità che deriva dal Vangelo, perché 99 verità assunte per maggioranza non fanno una verità in sé, legittimata dalla verità, perché la verità non deriva dal consenso, quanto piuttosto dalla chiarezza dell'attribuzione e della profondità del vero. Per cui possono essere 100 persone, di cui 99 hanno torto e una ha ragione, e la propria ragione non deriva soltanto dal consenso intellettuale, ma dal non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Il principio della verità passa attraverso il principio dell'accettazione di un Dio che si cala nella tua vita, che rende vero, in ragione dell'amore, la storia, il senso, l'orientamento. Non può fare miracoli nella nostra vita se noi non facciamo miracoli con la nostra vita. Non può fare miracoli nella nostra vita se noi non siamo miracolo per gli altri nella nostra vita. Questa è la prima riflessione. La seconda, andiamo verso la conclusione. Nemo, profeta in patria. Se è vero tutto quello che abbiamo detto, allora io non mi debbo sorprendere che, benché dentro il mio cuore ci sia la verità che ho ricevuto dal Maestro, questa sia difficile da passare, soprattutto in casa nostra. Non è che mi debbo sorprendere di questo. Non è che è immediatamente comprensibile è immediatamente leggibile quello che io credo agli altri per il solo fatto che lo annuncio. Anche perché, vedete, fratellini miei, il bene, la verità del bene che tu hai compreso, non è popolare, non è immediatamente forte di slogan e di conseguenziali adesioni. Cioè, dire a un uomo che è meglio essere onesto che disonesto non è così semplice. Dire a un uomo che vale la pena soffrire per la verità che invece compromettersi per la menzogna non è così semplice. Pinocchio, quando segue Lucignolo, non è che deve fare uno sforzo. È normale, ci sta la città dei balocchi che l'aspetta, non è che vede subito al di là dei balocchi che ci stanno due asini, due orecchie da asine che stanno spuntando. Lui vede la città dei balocchi. Per poter ottenere la città dei balocchi o l'albero con le monete d'oro, deve seguire il gatto e la volpe, l'usignolo. Non può seguire quelli che gli dicono: guarda, in questo momento c'è una verità che tu non comprendi appieno, ma che ti dà la certezza del senso della tua vita. Non è semplice nel mondo del compromesso avere l'armonia della verità, anche perché quando uno ha l'armonia della verità si sente escluso dal mondo del compromesso, e allora non c'è sto calcolo, non ci sta in modo il giudizio della riverenza del gruppo, del salotto, dell'ambiente. Allora uno dice: ma hai fosso scema la situazione? E allora, se gli altri imbrogliano, imbroglio anch'io. Se gli altri si arrangiano, mi arrangio pure io. Se gli altri, per arrivare dove devono arrivare, usano i mezzi opportuni e inopportuni, ma io sono un scemo che non ha già usato i mezzi opportuni e inopportuni. Nemo profeta in patria. Ma la profezia è quella che fa fare miracoli. Allora, due sono le cose: o la logica di questo mondo o la verità del Vangelo. È certo che la verità del Vangelo costa. Troppo semplice risolvere con la messa la domenica. Dice: ho messo tutto a posto. Se questo è, meglio che ce ne stiamo a casa. Ma se da qui deriva l'impegno della nostra vita a dire, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre fragilità, io ce la voglio mettere tutta per costruire un mondo migliore, in cui vale la pena dire a mio figlio, e poter dire a mio figlio: senti, io non ti ho potuto dare oro o argento, ma quello che ho, io questo ti do: l'onestà, la sincerità, la lealtà, i valori dell'amicizia, il rispetto degli altri, e ti consegno quello che ho avuto io dal maestro. Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te. Provate a capire se questa è eredità che non vale, o che valga la pena vendere tutto il resto, comprarsi il campo più necessario e investire su questo. Visto quello che c'è in giro, ognuno tiri le conseguenze.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.